6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lüend. Solo la cerimonia di chiusura a Verona e poi la 25esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali passerà agli archivi. Partiamo da qui e da un'ultima giornata ancora ricca di soddisfazione per la delegazione svizzera. Un argento nel curling femminile e due bronzi nel bob a 4 maschile nella 50 km del fondo femminile. Fanno dunque in totale 23 medaglie, un bilancio da record che commenteremo con il capo delegazione Ralf Stöckli. Tempo di bilanci anche per i carnevali in Ticino dopo la chiusura di quelli ambrosiani. Da una parte grande affluenza un po' ovunque, dall'altra le diffide inflitte sono state 150 sul livello dello scorso anno. Molto lavoro anche nei pronto soccorso, soprattutto a Bellinzona e Lugano, per gestire abusi di alcol e di droghe. Vi racconteremo poi la storia di un giovane austriaco che è ricorso al suicidio assistito per l'eccessiva sofferenza causatagli da una grave forma di long COVID. Un caso estremo nella sua gravità, ma non sono pochi a soffrirne in misura più tenue. Ne parleremo con un medico. E in chiusura spazio ad un reperto eccezionale che sarà visibile per qualche mese al Museo di Israele a Gerusalemme.
Qui, prima di tutto, siamo di fronte a un oggetto di oltre 7 metri che sta su un tavolo, su dei grandi scaffali in blocchi da 2,5 metri. E tu hai di fronte queste pelli che hanno i segni del tempo, che hanno le rughe, che hanno i rammendi.
È il rotolo di Isaia, il reperto meglio conservato fra quelli rinvenuti nel 1947 nelle grotte sul Mar Morto. Risale al secondo secolo avanti Cristo. Domenica 22 febbraio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E in apertura, al di là dei temi preannunciati nel sommario, c'è una notizia, la notizia dell'uccisione di un uomo che questa notte si è introdotto armato nel perimetro della residenza del presidente statunitense Donald Trump in Florida, a Mar-a-Lago. Come noto, Trump spesso trascorre lì il weekend, ma stavolta si trovava alla Casa Bianca a Washington. In redazione ci spiega di più Sofia Stroppini.
At 1:30 this morning, the security detail detected that a individual had made his way into the inner perimeter of Mar-a-Lago.
L'episodio è avvenuto questa notte all'1:30 ora locale, come racconta la stampa, lo sceriffo della contea di Palm Beach. La sua identità non è stata ancora resa nota, ma si tratta di un uomo bianco sulla ventina che aveva con sé una tanica di benzina e un fucile che gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra. Lui però, racconta lo sceriffo, ha sollevato l'arma in posizione di tiro e a quel punto gli agenti gli hanno sparato uccidendolo. Si indaga ora sul movente, non si sa al momento se l'arma dell'uomo fosse carica né quanti colpi siano stati esplosi contro di lui. Ciò che è certo è che non è la prima volta che qualcuno prende di mira il presidente Trump. L'episodio più grave è senza dubbio il ferimento durante un comizio elettorale a Butler in Pennsylvania nell'estate del 2024. Un ventenne aveva esploso 8 colpi di arma da fuoco da un tetto vicino, ferendo lievemente Trump all'orecchio destro, uccidendo uno spettatore e ferendone gravemente altri 2. L'attentatore era quindi stato ucciso sul posto dal Secret Service. Lo stesso Secret Service, 2 mesi più tardi, era poi riuscito a fermare un uomo armato nascosto nei cespugli di un campo da golf in Florida di proprietà dell'attuale presidente, che si trovava a poca distanza.
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina ora ad un passo dalla loro archiviazione. Stasera la chiusura ufficiale con la cerimonia all'Arena di Verona. Le ultime competizioni sportive hanno riservato altre grandi soddisfazioni alla delegazione svizzera. Argento per la squadra femminile di curling, sconfitta in finale dalla Svezia, e 2 bronzi vinti, a dir la verità, un po' a sorpresa dal bob a 4 maschile dalla fondista grigionese Nadia Kelin nella 50 km. Quello finale dunque è un medagliere senza precedenti, sugli scudi soprattutto lo sci alpino maschile. Il bilancio del capo della missione olimpica svizzera Ralf Stöckli è dunque molto positivo. Stöckli, per il quale l'organizzazione dell'evento può comunque essere migliorata. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Particolarmente soddisfatto e orgoglioso dei risultati sportivi è il capo della missione svizzera Ralf Stöckli, che ai microfoni SRF si è espresso così.
Con questo numero di medaglie si può dire che sono stati giochi incredibilmente positivi per la Svizzera, per l'intera delegazione svizzera. Ce l'abbiamo fatta. Le federazioni sono riuscite a creare condizioni ottimali per gli atleti che a loro volta hanno dato il meglio di sé il giorno della gara. Ciò dimostra anche che le strutture di promozione in Svizzera funzionano e che i diversi attori interagiscono tra loro. Che si tratti delle autorità pubbliche, dell'esercito o dell'aiuto allo sport, tutti danno il loro contributo. Tutto ha funzionato alla perfezione. Abbiamo provato tante emozioni, vissuto tanti momenti indimenticabili e magici che porteremo con noi a casa.
Viele emozioni, viele unvergessliche magische Momente erlebt, die wir mit nach Hause nehmen.
Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, l'Italia ha scelto un concetto decentralizzato.
L'Italia ha scelto una strada coraggiosa e sostenibile con questo concetto decentralizzato e l'Italia ha mantenuto le promesse fatte. C'è margine di miglioramento, ne siamo consapevoli. Abbiamo sentito alcune opinioni, ma bisogna sempre tenere presente una cosa. Stiamo parlando di un mega evento. 3.000 atleti che si sfidano per 17 giorni in 116 gare. È un compito titanico. È importante tenerlo presente quando si esprimono critiche.
Das ist eine Herkulesaufgabe, das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man Kritik übt.
In questi giochi olimpici, secondo alcuni partecipanti, sarebbero però mancate le emozioni, ancora Stöckli.
Per gli atleti l'esperienza olimpica rimane fondamentale perché è ciò che li rende così radiosi. Il villaggio olimpico è davvero molto importante. La convivenza, il vivere fianco a fianco, quei momenti magici della cerimonia di premiazione serale. Qui è mancato un po' tutto questo. Questo aspetto dovrebbe essere migliorato in futuro.
Per Stöckli è chiaro che la Svizzera può trarre insegnamento da Milano Cortina e guardare al progetto di candidatura per i Giochi Invernali 2038, sapendo che il concetto decentralizzato funziona.
Il bilancio del capo della delegazione svizzera Ralf Stöckli, e ora vogliamo proporvi tre fotografie anche personali di queste due intense settimane olimpiche. Le ha scattate, diciamo così, uno dei nostri inviati, David Conti. Partiamo allora dalla prima.
Sì, buonasera. Beh, la prima immagine che mi viene in mente, avendo vissuto in prima persona a Bormio le gare dello sci alpino maschile, ovviamente è quella della Svizzera, che domina 8 medaglie, un record, un primato storico per il nostro movimento, con su tutti Von Almen triplo oro, senza però dimenticare anche il titolo di Meyer nello slalom. E poi il dato complessivo, oltre 20 medaglie per la nostra delegazione, mai così tante, e qualcosa di enorme per una nazione piccola come la nostra. Se nel passato abbiamo avuto protagonisti di assoluto valore, vedi Cologna o il primo Amman, è altresì vero che poi mancavamo in altre discipline. In questa edizione soprattutto la sensazione invece è stata diversa. La Svizzera aveva una base della piramide molto più solida. In quasi ogni disciplina i rossocrociati erano almeno gli outsider credibili. Questo significa lavoro strutturato, profondità e continuità. E quando hai così tante possibilità di medaglia, prima o poi queste arrivano. Infatti sono arrivate.
Questo tuo sguardo è stato piuttosto ad ampio raggio. Allora, David, la seconda fotografia è decisamente invece più mirata e guarda all'hockey su ghiaccio.
La seconda immagine è molto più emotiva e forse anche molto personale. L'infortunio di Kevin Fiala. Ricordo proprio il gelo, il sangue che si raffredda vedendo le immagini con altri colleghi a Bormio. In quel momento non abbiamo pensato che l'Olimpiade per la nazionale di Fischer fosse finita, certo, ma abbiamo capito che sarebbe stata da lì durissima. L'immagine dei canadesi sul ghiaccio mentre Fiala usciva in barella è stata forte, quasi sospesa. E poi è arrivato il quarto di finale contro la Finlandia, deciso ancora una volta da episodi E lì è tornata a galla quella frustrazione che ci accompagna da anni. 4 argenti ai mondiali, sempre sconfitte per dettagli. Per una volta avevamo praticamente tutti i giocatori in eccelle insieme, il gruppo era quello giusto e bastava guardare il volto di Patrick Fischer a fine partita per capire tutta una delusione profonda, ancora oggi viva, in parte mitigata dal bronzo femminile con, lo diciamo anche con un certo sciovinismo, il bronzo della ticinese Vallario.
C'è stato dunque un po' di Ticino anche. Con la terza immagine invece come vogliamo chiudere?
La terza immagine è più profonda, quasi simbolica, anche in questo caso personale, forse. È lo sfogo del pattinatore Ilja Malinin sui social quando ha scritto, tra le altre cose, di non sentirsi mai abbastanza. E dall'altra parte la risposta di Aileen Gu alla domanda se 2 argenti fossero 2 ori persi. Quante volte diciamo, e abbiamo sentito tra l'altro, che alle Olimpiadi contano solo le medaglie. È vero. Lo spettacolo nasce anche da questo e le storie di Lollobrigida, Clavo, Liu o ancora Brignone ne sono fedele testimonianza. Ci dimentichiamo però lo spirito olimpico, ma soprattutto il percorso. Malinin e Gu hanno fatto cose straordinarie per il loro sport, indipendentemente dal colore della medaglia, ma quei messaggi ci ricordano quanta pressione ci sia addosso a questi atleti. Le Olimpiadi arrivano ogni 4 anni, un errore, un dettaglio e tutto cambia. Forse dovremmo imparare a guardare non solo il podio, ma anche l'essere umano e i sacrifici che si nascondono dietro a una prestazione.
Grazie David Conti. C'è da credere che nel frattempo sulla cinese Aileen Gu ci sia meno pressione, visto che proprio oggi ha vinto un oro nell'Half Pipe Freestyle. Queste dunque le 3 fotografie del nostro collega inviato in Italia. Ed è tempo di bilanci anche in Ticino. Parliamo di carnevali con quegli ambrosiani che si sono chiusi poche ore fa. Partiamo allora proprio da qui. Christian Gilardoni, com'è andata a Tesserino? Rete e Abiasca.
Entrambi i presidenti dei comitati organizzatori esprimono soddisfazione. A Biasca i dati positivi, come le 10.000 persone al corteo di sabato, danno slancio e si pensa già con ottimismo alla storica 125esima edizione dell'anno prossimo. A Tesserete quel traguardo è stato raggiunto l'anno scorso e a raccontarci com'è andata la 126esima edizione è il presidente dell'Orpenagin, Mauro Bissolotti.
Soprattutto grazie alla meteo siamo soddisfatti, certo, e i numeri più o meno sono quelli soliti, con un leggero aumento di presenze durante le serate. Durante il corteo siamo arrivati attorno alle 20.000 persone, quindi buono anche quello. Problemi particolari non ce ne sono stati.
Christian, tanta folla, come spesso capita, c'è stato anche qualche problema legato alla sicurezza, all'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Da questo punto di vista, cosa possiamo dire?
Abbiamo dei numeri legati ai giorni del Ramadan e mostrano un peggioramento. Il pronto soccorso di Bellinzona infatti ci ha comunicato che quest'anno sono stati curati 51 pazienti con un'età media che sfiora i 26 anni. A titolo di paragone, l'anno scorso erano stati curati 39 pazienti di un'età media di un anno in più. Quindi c'è stato un aumento del 30% dei pazienti che restano prevalentemente dei giovani adulti. Per quanto riguarda Tesserete invece non abbiamo cifre, ma ci è stato detto che il pronto soccorso di Lugano è stato molto sollecitato e la pressione ha reso difficile la normale operatività del reparto. Le cause sono sempre miste tra stati alterati dall'abuso di alcolici o droghe e piccoli traumi causati da incidenti e colluttazioni.
Ecco, poi c'è un altro indicatore che va in questo senso, che è il numero delle diffide e delle denunce. Cosa ci indicano?
Per quanto riguarda le denunce, i dati sono ancora parziali. Sulle diffide sentiamo Livio Mazzucchelli, che è il coordinatore del gruppo Carnevali in Sicurezza, che da un ventennio mette in rete i carnevali della Svizzera italiana.
È un'annata, siamo una fotocopia dell'anno scorso, perché Carnevale in Sicurezza, ho ricevuto oggi tutti i dati, praticamente se parliamo delle diffide per l'anno scorso erano 153, quest'anno siamo arrivati a 154, quindi siamo, posso dire, soddisfatti, perché sul numero degli utenti dei 6 carnevali superiamo tranquillamente 250.000 persone.
Ricordo che le diffide durano 2 anni e se in questo periodo di tempo si arriva ad averne 2, scatta la denuncia penale che finirà sul casellario giudiziale.
La diffida viene data perché c'è il comportamento non corretto in base anche al regolamento, cioè o c'è rissa o c'è violazione o c'è un'entrata abusiva. Cioè l'entrata abusiva non è che si dà proprio così facilmente la diffida, è che magari il soggetto che entra abusivamente si comporta con gli agenti della sicurezza malamente, ecco. La diffida vale per tutti i carnevali, mettiamo che il primo carnevale che viene fatto è in Nebbiopoli, uno prende la diffida, poi viene a Tesserete, prende ancora un'altra diffida e dopo viene fatto il controllo dei 2 carnevali e vedo che lo stesso personaggio ha preso 2 diffide e quindi il secondo carnevale, in questo caso Tesserete, è obbligato a fare la denuncia per violazione di domicilio da procuratore. Poi oltretutto si farà il controllo con la diffida dell'anno scorso.
Il sistema, secondo Livio Mazzucchelli, funziona e a dimostrarlo è il fatto che raramente qualcuno che riceve una diffida si ripete l'anno dopo.
Devo dire che per esempio il 2025 col 2024 un caso solo c'è stato. Quindi su 153 vuol dire che gli altri 152 si sono comportati bene.
E a livello di denunce, al momento ce ne sono 4, ma sono destinate a salire. Ci si aspetta che saranno una 15.
Il bilancio dei carnevali ticinesi con Christian Gilardoni. Vogliamo dedicare ora qualche minuto ad una storia rimbalzata dall'Austria negli ultimi giorni, una storia drammatica e anche estrema. Il protagonista è un ragazzo di 22 anni colpito da una grave forma di long covid, tanto grave da spingere il giovane a ricorrere al suicidio assistito. Qualche giorno prima di farla finita ha reso pubblica la sua sofferenza per denunciare l'assenza di cure e il denunciare il riconoscimento, il mancato riconoscimento della malattia. Sentiamo Raffaele Pedrazzini, poi ne parleremo con un medico.
12 giorni prima di morire, Samuel aveva annunciato sul forum online Reddit la volontà di ricorrere al suicidio assistito, parlando di un livello di sofferenza insostenibile e accusando le autorità di non riconoscere adeguatamente la malattia di cui soffriva. Le sue parole, estratto dallo scritto su Reddit, raccontano una vita ridotta al minimo, al buio e condotta nel silenzio.
A causa di questa malattia ho una finestra di energia estremamente limitata. Devo stare a letto 24 ore su 24 e non posso muovermi troppo. Devo essere sempre al buio perché non sopporto la luce. Indosso una protezione per l'udito perché non sopporto i rumori. Non posso guardare nemmeno un secondo di televisione o un video sul cellulare perché i movimenti sovraccaricano il mio sistema nervoso e provocano una sofferenza insopportabile.
Affetto da encefalomielite mialgica o sindrome da fatica cronica, una patologia spesso associata al long covid, il giovane si era ammalato dopo aver contratto il virus nel 2024. La malattia, difficile da diagnosticare e ancora oggetto di scetticismo da parte del mondo medico-scientifico, si manifesta con una stanchezza estrema e un grave peggioramento dopo ogni minimo sforzo. Samuel descriveva così quella sensazione.
Il corpo pensa di stare morendo perché gli viene a mancare l'energia e per questo innesca uno stato di sofferenza estremamente intenso. È così grave che spesso si arriva a pensare che esista ormai una sola opzione. Molti non vedono alcuna via d'uscita e il tasso di suicidio è estremamente elevato.
È stato sepolto l'11 febbraio a Zwettl, a ovest di Vienna. In Austria il suicidio assistito è legale dal 2022 per persone affette da una malattia grave e persistente. Il suo caso ha riacceso il dibattito sul riconoscimento della sindrome e sull'accesso alle cure. Il governo ha poi promesso maggiore impegno. Ma resta la domanda che le sue parole lasciano sospesa. Quante persone vivono la stessa sofferenza senza essere ascoltate?
E per fare qualche riflessione sul long covid e sul caso di Samuel, saluto Pietro Antonini, medico internista. Fino a 14 mesi fa circa ha condotto la consultazione alla clinica Moncucco a favore proprio di questo tipo di pazienti. Buonasera.
Buonasera.
Ecco, l'abbiamo detto, il caso di Samuel è davvero un caso estremo. C'è qualcosa nella sua storia che la colpisce in maniera particolare?
La storia colpisce molto per il livello di sofferenza che Samuel descrive. Si possono osservare nei casi più gravi di questa encefalomielite mialgica post-Covid dei pazienti che sono costretti a letto con questa ipersensibilità alla luce, ai suoni e ai movimenti. e che purtroppo tende a peggiorare, ed è importante anche dopo sforzi minimi. Però devo dire che si tratta, per la mia esperienza, di forme rare. È una condizione, quella del long COVID, molto eterogenea. La maggior parte dei pazienti, quelli che seguo ancora adesso, ha dei sintomi moderati, però è vero che una piccola percentuale può sviluppare dei quadri davvero invalidanti. E devo dirlo però comunque chiaramente, il suicidio non è che è una conseguenza inevitabile della malattia, certo. Per tranquillizzare la gente, voglio dire,
ci mancherebbe.
È sempre l'esito di una sofferenza complessa che deve essere intercettata e accompagnata prima di questi esiti, insomma, ecco.
Ecco, lei ha, al di là della sua esperienza diretta con questi pazienti, un'idea di quello che può essere il fenomeno in Ticino o più in generale in Svizzera del long COVID?
Cifre non ne sono mai state veramente pubblicate. Già all'inizio, quando si era presentato il problema, la Confederazione aveva rinunciato a tenere un registro, soprattutto perché la presentazione dei casi era molto eterogenea, non esisteva una vera definizione di caso e non esisteva un test diagnostico per dire, ecco, questa persona soffre di questa malattia. Però sono tanti, io ne ho visti parecchi, sento anche colleghi che ne seguono attualmente.
Parecchi cosa vuol dire per lei? Centinaia?
Ma sicuramente, sì, centinaia sicuramente in Ticino, sì sì. Adesso è vero che tanti casi si sono attenuati e la gente soffre di meno, vengono accompagnati, c'è anche più sensibilità da parte dei medici curanti e anche degli assicuratori, però è vero che il problema è rimasto. Era una malattia che si conosceva già anche da prima, questa encefalomielite, però dopo il Covid i numeri sono chiaramente aumentati rispetto a quello che si vedeva prima.
Dottor Antonini, lei parlava della difficoltà di diagnosticare la malattia. Immagino che questo poi porti a delle difficoltà per i pazienti nel sentirsi riconosciuti nella loro malattia.
Sì, non esiste un marcatore biologico per dire questa persona soffre di long COVID. La diagnosi ancora adesso è basata sui sintomi e sull'escludere altre patologie. Questo nel tempo ha sicuramente generato incertezza e anche un certo scetticismo. Devo dire però che la comunità scientifica adesso è abbastanza concorde sul fatto che la sindrome esiste e quello che c'è adesso come difficoltà è organizzare dei percorsi di cura adeguati per queste persone.
Appunto, pensando alle prospettive, ai possibili trattamenti, in che direzione si sta andando?
Ancora adesso una terapia risolutiva non c'è, il trattamento è sempre molto personalizzato e soprattutto c'è la gestione dell'energia e il fatto che bisogna assolutamente evitare il peggioramento post-sforzo, che è un problema grosso che si è riconosciuto con una certa lentezza, richiede anche un certo supporto psicologico e una presa in carico multidisciplinare. La ricerca però continua e devo dire che vedo ancora apparire adesso diversi lavori dove si provano terapie di vario tipo e spero che col passare dei mesi, degli anni, finalmente si riesca a trovare qualcosa di un pochettino più efficace. Al momento attuale però è sempre un trattamento molto individualizzato.
Pietro Antonini, grazie mille per essere stato nostro ospite. Buona serata.
A lei, arrivederci, buonasera.
E ora vi proponiamo una fotografia della situazione in Medio Oriente da un punto di vista piuttosto originale. Ad Amman, la capitale della Giordania, c'è un ospedale gestito da Medici Senza Frontiere che accoglie i feriti gravi di tutti i conflitti regionali. I pazienti dunque arrivano da Gaza, dalla Siria, dall'Iraq e anche dal Sudan. E la composizione dei pazienti, che negli anni è peraltro cambiata, ci dice molto. Se una volta la maggioranza proveniva dallo Yemen e dall'Iraq, negli ultimi due anni più del 50% dei pazienti arriva da Gaza. Con noi la nostra collaboratrice Francesca Cafferri. Allora, Francesca, in che cosa è specializzato questo ospedale e come opera?
È un ospedale che ha tre grandi servizi. Uno è gli ustionati, l'altro è la chirurgia maxillofacciale, quindi le persone che in qualche maniera hanno avuto il viso distrutto, e il terzo è l'ortopedia, e quindi i grandi amputati. A tutte queste persone viene in qualche maniera data la possibilità di ripartire con una chirurgia estetica, che non è estetica come la comprendiamo noi, ma è la ricostruzione della pelle, del viso per esempio, o con impianti artificiali, mani, gambe, che sono stati pensati e creati direttamente sul loro corpo grazie a degli scan laser e poi alle stampanti 3D. A tutto questo si affianca una forte presenza di cure psicologiche e poi c'è un'idea di futuro, ripartire in qualche maniera. I bambini vengono inseriti in classi scolastiche, le persone più adulte vengono accompagnate a migliorare il lavoro che avevano prima, se possono ancora farlo, o ad apprendere qualcosa di nuovo che sia compatibile con la loro nuova condizione fisica. E quindi è un ospedale che racconta allo stesso tempo le ferite dell'intero Medio Oriente, ma che anche pensa a far ripartire l'intero Medio Oriente attraverso questi feriti, curandoli e dando loro una prospettiva di futuro.
Francesca, tu hai potuto visitare questo ospedale in prima persona, hai parlato dunque con medici e ricoverati, questi ultimi a volte spesso anche in condizioni molto gravi. Cosa ci puoi dire al riguardo? Che quadro ne esce?
Sì, come potete immaginare il trauma è estremamente forte. Ho visto dei bambini di Gaza che hanno avuto i piedi amputati, i cui video poi sono andata a cercare in rete. Sono quelli che abbiamo visto tutti, di bambini portati agli ospedali, stesi per terra perché non c'erano abbastanza letti. Ecco, in qualche maniera a fatica sono stati fatti uscire da Gaza, è stato creato un arto, è stato pensato un percorso. Il futuro, visto da qui, è estremamente incerto. Per i pazienti di Gaza non si sa dove torneranno. Torneranno a Gaza, andranno in Egitto, resteranno in Giordania, si sposteranno verso l'Europa o verso un paese terzo. Ecco, questo non si sa. Come del resto non si sa che cosa succederà alla Striscia. E quindi questo ospedale è davvero lo specchio di una situazione che è ancora drammatica e ancora in divenire a Gaza e in realtà in molti conflitti di questa parte del mondo.
La testimonianza di Francesca Cafferri sull'ospedale Giordano di Amman, in cui vengono curate le persone ferite in provenienza dai vari conflitti della regione, fra cui principalmente Gaza. E di Gaza parliamo anche nel prossimo contributo. Con la nostra collaboratrice Ines Della Valle andiamo al Cairo, in Egitto, per incontrare diverse persone fuggite dalla Striscia, fuggite dunque dalla guerra, nella speranza di avere un futuro migliore. Speranza che però spesso è stata disillusa e ora sono in molti a volervi fare ritorno. Sentiamo il reportage.
Mohammed vive da circa 2 anni al Cairo con la moglie e 3 figli. A Gaza lavorava come contabile in un'acciaieria, ma dopo l'inizio della guerra e della carestia ha scelto di andarsene per proteggere la sua famiglia. Lui, come molti, sopravvive in un limbo dove è difficile anche procurarsi da mangiare.
The only way for me, documentation to stay here, so I cannot have any.
Non ho i soldi necessari per vivere. È inutile restare qui. Non c'è permesso avere documenti per lasciare l'Egitto. Nessun paese ci vuole come rifugiati. Quindi l'unica cosa rimasta è tornare.
So the only way is to go back to Gaza.
Anche Mahmoud Mohsen, un agricoltore di 65 anni, è al Cairo. È arrivato in Egitto nel 2025 per ricevere le cure necessarie per sconfiggere un tumore, lasciando la moglie, i figli ed i nipoti a Gaza.
Soffro e voglio tornare a casa. Basta con questi sfollamenti obbligati. Basta. Voglio tornare a casa, anche se non mi è rimasto niente. Anche se so che sarà per vivere sotto una tenda, perché la mia casa di 4 piani è stata distrutta, proprio come la fattoria che avevo appena costruito.
Il ritorno per Andalib Adouan è fondamentale per continuare il suo lavoro. Andalib è la fondatrice e direttrice del Centro per lo Sviluppo della Comunità e dei Media, un'associazione che sostiene l'educazione dei giovani e di Gaza.
Devo tornare. Voglio essere sul campo per gestire l'associazione. So che non rimarrò direttrice per sempre ed è necessario che mi assicuri che il lavoro possa continuare, dato che molti membri qualificati del personale sono scomparsi o sono stati uccisi nei bombardamenti oppure hanno lasciato Gaza.
La procedura per il rientro sarebbe anche semplice, ma, come racconta Mohammed, sui social media circolano dei video di chi è già tornato ed è stato subito arrestato dall'esercito israeliano.
C'è un sito dove devi inserire il tuo nome. Il governo egiziano invia la lista delle richieste al governo israeliano e loro approvano i nomi. Quando l'ho saputo ho pensato, ok, se gli israeliani approvano il mio nome va tutto bene. Quando ho iniziato a pensare di tornare indietro ho scoperto spiegato che in realtà il fatto che abbiano aperto il confine è inutile. Due donne che sono tornate a Gaza sono state ammanettate e bendate dall'esercito israeliano. È difficile decidere di tornare a casa. Ho paura di essere arrestato. Possono farti qualsiasi cosa. Possono arrestarti e portarti via. Forse ucciderti, non lo so.
They can do anything to you. They can arrest you and take you, maybe kill you, I don't know.
La nostra ultima tappa di oggi è a Gerusalemme, più precisamente al Museo di Israele. Qui da martedì prossimo, infatti, e fino al 6 giugno verrà esposto il cosiddetto rotolo di Isaia, il reperto meglio conservato fra quelli rinvenuti nel 1947 nelle grotte di Qumran sul Mar Morto. Lungo oltre 7 metri, raccoglie i 66 capitoli del libro del profeta Isaia, patrimonio dell'umanità UNESCO. Fino ad oggi era stato possibile osservarne solo una fedele riproduzione. La mostra si intitola Una voce nel deserto e il suo direttore scientifico è Marcello Fidanzio, professore alla Facoltà di Teologia di Lugano. Lo ha intervistato per noi Alessandro Bertellotti.
È un privilegio enorme. Dico di solito il contatto con l'antico non si riesce a spiegare, si vive, perché qui prima di tutto siamo di fronte a un oggetto di oltre 7 metri, che sta su un tavolo, su dei grandi scaffali, in blocchi da 2,5 metri, e tu hai di fronte queste pelli che hanno i segni del tempo, che hanno le rughe, che hanno i rammendi, che hanno segni di uomini che nel corso di oltre un secolo, stiamo parlando del tempo del volgere dell'era di 2000 anni fa, li hanno toccati, li hanno ritoccati, li hanno corretti, li hanno integrati, li hanno studiati. È quello che facciamo noi ogni giorno anche qui a Lugano, ma riconnettersi con le radici di questa storia, come posso dire, va al di là di quello che vi spiego razionalmente.
In effetti, come spiegare razionalmente l'eccezionale documento che si è chiamati a studiare, a comprendere e a spiegare? Il professor Marcello Fidanzio racconta, lo avete sentito dalle sue parole, racconta, dicevo, il privilegio di trovarsi di fronte ad una delle più importanti fonti di studio per biblisti. Il perfetto stato di conservazione del manoscritto ha fatto sì che fosse possibile confrontare quel lavoro del secondo secolo avanti Cristo con le successive traduzioni.
La Bibbia è fino ad oggi il libro più stampato al mondo e noi leggiamo la Bibbia in traduzione a partire da un testo in ebraico medievale che è stato scritto in un anno tra il 1008 e il 1009 d.C. Quando sono stati trovati i rotoli del Mar Morto, il nostro grande rotolo di Isaia è datato oggi fra il 180 e il 100 avanti Cristo. Quindi facciamo un conto rapido, torniamo indietro di 12 secoli. Questo vuol dire che quando ci chiedevamo ma noi cosa stiamo leggendo in tradizione medievale? Com'è il rapporto con i testi antichi? Abbiamo avuto questo primo spazio, ma ne abbiamo avuto subito un secondo, perché qui noi siamo in un tempo in cui la Bibbia è ancora nella sua fase costitutiva. Passiamo da un testo ipotetico, oggetto di speculazione, i biblisti erano molto disinvolti in quel periodo, noi la sappiamo, e adesso sono molto più prudenti.
Lei, professore, ha curato anche l'esposizione rinviata più volte per fare in modo che fossero perfette le condizioni ambientali dei locali che avrebbero ospitato il manoscritto. Una struttura circolare a forma di giara, come recipienti in terracotta in cui sono stati rinvenuti il rotolo di Isaia e altri manoscritti. È disponibile anche un volume edito dalla Facoltà di Teologia di Lugano, in cui lei ricopre l'incarico di direttore dell'Istituto di Cultura e Archeologia delle Terre Bibliche e membro del Centro di Giudaica.
Ha dentro tanta Svizzera, perché negli ultimi anni, anche grazie all'aiuto del Fondo Nazionale Svizzero, noi stiamo conducendo una ricerca originale, cioè per la prima volta noi stiamo ricostruendo il contesto delle grotte dove sono stati ritrovati questi rotoli. Le grotte dei rotoli di Qumran sono largamente inedite e si sa poco. Adesso siamo alla fine di questo progetto, abbiamo dei successi in questa ricerca. Possiamo dire come i rotoli sono arrivati lì, dove erano.
Marcello Fidanzio, professore alla Facoltà di Teologia di Lugano. Con lui siamo alla fine di questa edizione curata con Gabriele Borer. Ora c'è lo sport, poi la pagina culturale di Angelica Arbasini. Buona serata.